www.redigio.it. E la storia continua. Nella vita quotidiana del Medioevo erano colti e mangiati. All'epoca un fazzoletto di terra da coltivare con amore non mancava a nessuno e i suoi prodotti esenti da tributi finivano diritti in tavola. Ed erano coltivati secondo la regola. Si tratta naturalmente di estensioni più grandi di quelle a disposizione dei privati agricoltori, in quanto devono servire alla sussistenza della famiglia signorile e della sua numerosa servitù. Ad esempio, la porzione di orto lasciata in eredità nel 1099 da Matilde di Canossa al monastero di Brescello si estendeva per uno iugero, cioè quasi 8.000 metri quadrati, e si trattava solo della quarta parte, dal momento che le rimanenti tre erano riservate agli eredi diretti. Dobbiamo pensare che l'eccezionale estensione di questi orti fornisse derrate non solo per l'autoconsumo, ma anche per la commercializzazione. E lo stesso imperatore annovera, fra i suoi innumerevoli possedimenti, gli orti che concede ai vassalli come ricompensa dei servigi prestati o dono ai monasteri. Questi ultimi, poi, non possono esistere senza un orto. È la regola stessa che lo impone, dal momento che il monaco deve evitare la carne e cibarsi di elementi semplici e umili come sono appunto gli ortaggi e i legumi. San Benedetto, nell'esaltare l'autosufficienza economica dei suoi monasteri, pone in primo piano proprio l'orto e i suoi prodotti. Di conseguenza, le dimensioni raggiunte da questi terreni monastici sono considerevoli, al punto che l'ortolanus non è il coltivatore materiale, ma un monaco che sovrintende all'amministrazione degli orti. Egli ha le sue dipendenze e oltre ai confratelli cui spetta tale incombenza, un certo numero di servi per compiere le lavorazioni più gravose. Talvolta, come nel monastero francese de La Corbie, si facevano ricorso ai buoi. Un monastero, inoltre, può disporre di più di un orto ed eventualmente cederne qualcuno in affitto a privati. E gli ortaggi DOC. Il passaggio dall'alto al basso medioevo, se da un lato significò l'abbandono dell'economia silvopastorale a favore di una ripresa generalizzata della cerealicoltura su vasta scala, dall'altro non mutò sostanzialmente l'atteggiamento mentale dell'uomo qualunque nei confronti dell'orto. Tutti volevano avere sulla tavola i prodotti della propria terra, per cui si può dire che in età comunale non esisteva cittadino che non avesse, negli immediati dintorni delle mura o addirittura all'interno della cinta, il suo fazzoletto di terra coltivato con amore. Le fonti iconografiche, prima fra tutte del celebre affresco del Buon Governo di Ambrogio Lorenzetti, sono concordi nel tratteggiarci un'immagine ridente dei sobborghi cittadini, con orti e giardini, pergole e siepi accuratamente tenute. Ma oltre a questo aspetto, che possiamo considerare un'eredità culturale dei secoli precedenti, la cultura intensiva degli immediati dintorni urbani aveva anche un preciso risvolto economico. Infatti, sulla piazza cittadina venivano quotidianamente messe in vendita grandi quantità di derrate agricole e quindi il poter essere presenti in un simile mercato rendeva adeguati guadagni. Il valore economico degli appezzamenti di terreno urbano era di conseguenza altissimo. Alcune produzioni poi godevano di notorietà diffusa e quindi se ne faceva commercio a distanza, come le cipolle e gli agli della Piccardia, che nel 200 venivano venduti sul mercato di Londra, o le celebri cipolle per le quali, secondo il Boccaccio, i certaldesi erano rinomati in tutta Toscana. E il diavolo e la novizia. L'orto del monastero non era semplicemente lo spazio destinato alla produzione di derrate agricole, ma anche il luogo di frequentazione abituale, di scambio di idee, di meditazione. E se ne fanno fede numerosi piccoli episodi e racconti che sono giunti sino a noi. Così leggiamo nei dialoghi di San Gregorio Magno che un giorno una novizia, recatasi a passeggiare nell'orto, venne presa da una voglia incontenibile di lattuga. Adocchiato un cespo particolarmente invitante, vi si gettò sopra avidamente e lo divorò senza farsi prima il dovuto segno della croce. Non si avvide così che nella lattuga era seduto niente meno che il demonio, il quale entrò nel suo corpo e la fece cadere come morta. Dovette intervenire il santo abate Equizio a liberarla con un esorcismo, incurante delle proteste di innocenza dello spirito maligno. Ma io che c'entro? Me ne stavo seduto sopra la lattuga quando arrivò e mi morse. Lo storico maligno, pure lui, suggerisce che, insieme alla lattuga, la novizia abbia ingerito anche la sua foga, anche qualche vicina pianticella velenosa, forse di quelle dotate di blandi poteri allucinogeni che fanno parte della nostra flora. E sempre a proposito di questo uso dell'orto come luogo di incontri, una volta, nel gennaio del 918, l'orto di una chiesa veronese venne scelto come sede di un placitum, cioè una udienza giudiziaria alla quale presenziò il re d'Italia Berengario, il marchese Oderico e poi una vera folla di conti, vassalli, vescovi, giudici, notai e funzionari minori. www.redigio.it E la storia continua.